La misericordia è inaspettata. Dopo questi fatti, ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me.» Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina.» E all'istante quell'uomo guarì. Prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella.» Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina.» Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù, infatti, si era allontanato, perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito. Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio.» Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù disse loro: «Il Padre mio agisce anche ora, e anch'io agisco.» Per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. È festa e Gesù arriva a Gerusalemme. È il primo posto dove vuole andare, o l'unico posto per Gesù, perché sappiamo lo sente come casa sua, è il Tempio. Ma per arrivare al Tempio, almeno dalla parte nord di Gerusalemme, bisognava passare vicino alla piscina di Bezzatà. E lì, ecco, una folla di persone, un gran numero di infermi, ciechi, zoppi, paralitici. Chi sono queste persone? Sono quelle di cui Isaia diceva che quando arriverà il Messia si metteranno a camminare, cominceranno a vedere, si alzeranno, saranno guariti. Sembra che siano lì ad aspettare. colui che li guarisce, il Messia. Si sono radunati dove? Presso questa piscina che l'Evangelista cerca di descrivere bene, ha cinque portici. Come fa ad avere cinque portici? Quattro sono sui quattro lati e uno era in mezzo, perché questa piscina era divisa in due, una parte un po' più alta e l'altra un pochino più bassa, in mezzo una galleria, un portico che separava i due bacini della piscina. Da 38 anni un uomo è malato, e malato tanto da stare in barella, quindi paralitico, diciamo noi, se non si può alzare. 38 anni, cioè da prima che nascesse Gesù. Quindi ancora prima che lui nascesse, quest'uomo si è ammalato. Quando Gesù sente questo numero, certo che chissà cosa ha pensato. Beh, 38, questo numero, è anche un numero che troviamo nelle scritture. Nel libro del Deuteronomio, al capitolo 2, ecco che è il numero della durata della traversata del deserto da parte del popolo con Mosè. Poi ancora 2 anni di attesa prima di entrare, di passare il Giordano, ma 38 anni, ne mancano 2. Sant'Agostino, lo sapete ormai, l'ho detto altre volte, dice: quei 2 che mancano cosa sono? L'amore di Dio e l'amore del prossimo. Beh, Sant'Agostino ha fatto un salto di concetti e di... Comunque è interessante e anche bello, perché quei 2 ci mancano sempre. Da 38 anni, da prima che Gesù nascesse, quindi può quell'uomo rappresentare non solo tutti i suoi contemporanei, ma tutti gli uomini, sono tutti malati. Tutti hanno bisogno di Lui, di Gesù. Tutti non hanno bisogno, abbiamo bisogno. Gesù vede solo persone bisognose. Senza di Lui, dov'è la vita? È Lui la vita. Abbiamo sentito ancora: io sono la vita. Senza di Lui, che vita è la vita dell'uomo? Nemmeno a Gerusalemme ci sono persone sane, del tutto piene di vita, nemmeno nella città santa. Senza di Lui, nemmeno qui, in questa piscina che si chiama Bezzatà, o secondo un altro Bettesta, ma è la stessa parola che significa casa di misericordia. Pensa, neanche farlo apposta, noi che siamo alla ricerca della misericordia arriviamo con Gesù alla casa della misericordia. Ma dov'è la misericordia anche qui? È significativo questo nome, ma è significativo che, nonostante ne porti il nome, anche questo luogo è inutile, perché quell'uomo da 38 anni non trova misericordia in questo posto. è un luogo di guarigione, per questo c'è lì tanta gente. Perché dicevano che quando l'acqua si agita, pensavano, è un angelo. E allora il primo che va giù guarisce. Naturalmente un paralitico come fa? Anda giù. Ha bisogno di qualcuno che lo manda giù, che lo aiuta. Quest'acqua che si agitava, da cosa dipende? Beh, loro dicevano così, incolpavano un angelo, oppure davano il merito di questo movimento dell'acqua a un angelo. Probabilmente, dicono gli archeologi o gli scienziati, la sorgente da cui veniva l'acqua era intermittente, veniva a colpi e poi smetteva, come succede a volte alle sorgenti. Questa piscina è casa di misericordia perché serve a quest'uomo per fargli incontrare Gesù. Se non fosse stato lì non avrebbe incontrato Gesù. È proprio la casa della misericordia. Perché gli fa incontrare Gesù anche se lui non la cerca, non lo cerca, non lo conosce, non sa niente di lui. È Gesù che fa il primo passo anche questa volta. Lo interroga, dopo aver saputo perché è lì, dopo aver saputo da quanto tempo è così, ecco che Gesù lo interroga. È un modo per stabilire, per entrare in rapporto con lui. Gesù fa il primo passo. Anche con Zaccheo aveva fatto Gesù il primo passo nel dialogo. Zaccheo aveva fatto dei passi per vedere Gesù, perché di lui aveva sentito parlare. Qui il paralitico si è fatto portare a questa piscina perché aveva un desiderio di guarire, di toccare la misericordia di Dio. Non direttamente per vedere Gesù, perché non ne aveva sentito parlare. È Gesù che lo conosce, che sa che la sua malattia è lunga, che sta per raggiungere i 40 anni come il deserto di Mosè e del popolo. Ne mancano due. Tra 2 anni Gesù salirà il Calvario, sarà in croce. E allora lui pensa, anticipiamo il frutto, come è stato anticipato a Gerico per Zaccheo, lo anticipa qui. Vuoi guarire? È l'unica domanda che Gesù gli fa. Una domanda, potremmo dire, inutile, retorica, assurda, è chiaro che se è lì con questo desiderio. Perché Gesù gli fa lo stesso la domanda? Perché quest'uomo possa avere un dialogo con lui, possa aprire il cuore a Gesù anche se non sa chi è. È occasione, questa domanda è l'occasione perché quest'uomo possa avere un rapporto con Gesù, possa entrare nel suo cuore. La risposta è scontata. L'uomo potrebbe dire, ma cosa pensi che sono qui a fare? No, non si è arrabbiato l'uomo per questa domanda, ma risponde con umiltà. Purtroppo non ho nessuno che mi faccia scendere nell'acqua. non ho nessuno che m'aiuta. Non c'è un uomo che si faccia strumento della misericordia di Dio. È cosciente d'aver bisogno di qualcuno, ma quel qualcuno non c'è. Da solo non ce la fa. Gli altri hanno sempre la precedenza. Lui vuole, ma non può, perché nessuno lo aiuta. Alzati, gli dice subito Gesù. Questa parola potrebbe essere tradotta anche in un altro modo. Risorgi. È come morto quell'uomo, perché nella sua malattia non ha capacità di agire. È come un morto. Risorgi. E la parola di Gesù realizza ciò che dice. È una parola vera. Non è solo una parola. Quel che dice lo fa. E quindi quell'uomo riceve vita, riceve forza, riceve salute. Può cominciare a far fatica. Prendi su la tua barella e cammina. Può cominciare a far fatica e può cominciare ad andare incontro agli altri e non aspettare che gli altri vengano da lui. Risorgi. È la parola che Gesù stesso vivrà il terzo giorno dalla sua morte. La vivrà anche Gesù. Adesso lui, quest'uomo, la vive in anticipo. Risorge. E in questo modo è in piena comunione con Gesù. Ecco, la misericordia è in questa parola, è in questo incontro inaspettato con Gesù, un incontro non cercato con lui. Nemmeno ora lo sa quell'uomo che è Gesù che gli ha dato questa parola. Comunque ubbidisce. E la sua ubbidienza gli dà vita, gli dà salute, lo fa rialzare. Dopo la pazienza di 38 anni di attesa, dopo la perseveranza di 38 anni, perseveranza star lì 38 anni, arriva la misericordia. Adesso la misericordia c'è per lui. Tra 2 anni la misericordia sarà per tutti. Ma anche oggi vediamo che la misericordia di Dio, realizzata, vissuta da Gesù, ha dei nemici. È sabato, dicono subito. È sabato. Non puoi. E quell'uomo come capisce questa osservazione, questo comando? È sabato. Non puoi ubbidire a Gesù. Suona così agli orecchi dell'ex paralitico che adesso sta camminando. È sabato, non devi ubbidire a Gesù, devi ubbidire alla legge. Ma lui risponde: colui che mi ha guarito, cioè colui che ha compiuto quest'opera di Dio, colui che ha compiuto il miracolo il prodigio. Se è un miracolo la guarigione di quelli che scendono nell'acqua quando si muove, quanto più grande è questo miracolo. Colui che mi ha guarito, che ha l'autorità di Dio, mi ha detto: alzati e cammina. Io obbedisco a lui, la sua autorità è divina. È sabato. Cos'era il sabato? Una legge. Ma la legge a cosa serviva? La legge serviva per attendere Gesù. La legge serviva per prepararsi all'arrivo del Messia. Quando arriva il Messia, c'è lui, è l'autorità di Dio, è la presenza di Dio stesso, è l'Emmanuele, Dio con noi. Quindi la legge non serve più quando c'è Dio con noi. Guardiamo a lui, ubbidiamo a lui, viviamo per lui, viviamo con lui. Siamo attenti a lui e alla sua parola. La legge, ogni legge, era una preparazione, un pedagogo, avrebbe detto, dirà San Paolo, uno che ci aiuta, qualcosa che ci aiuta a prepararci all'arrivo del Messia. Quindi il sabato non serve più quando è arrivato il Messia. La nostra attenzione non è più alle nostre osservanze. La nostra attenzione deve essere data tutta a lui. Il sabato è compiuto, è arrivato. Non siamo più nell'attesa del Messia, quindi a cosa ci serve il sabato? Gesù l'ha detto qualche volta ai discepoli, e anzi anche ai discepoli di Giovanni: i miei discepoli non digiunano perché? Perché c'è lo sposo, è arrivato, il digiuno serve per attendere lo sposo. Quando è arrivato, basta. A meno che per qualche motivo non venga a mancare ancora, allora digiunerai di nuovo. La legge ha finito il suo compito, perché non siamo più nell'attesa. È con noi colui che ce l'ha data per attenderlo, per prepararci all'incontro. Adesso lui ci darà la sua legge, un'altra legge. Che legge ci dà? Quella dell'amore. Il comandamento nuovo, la nuova legge che sostituisce tutta l'altra legge, la nuova legge qual è? Amatevi gli uni gli altri come io, sempre guardando a lui, sempre guardando a lui come io vi ho amati. Quindi la nostra attenzione va sempre a lui. È lui il nuovo sabato, la nuova legge. Ecco, il nostro ex malato ha incontrato questi giudei e se ne va ancora con la sua barella sulle spalle. Non ubbidisce a loro perché ubbidisce a Gesù, anche se non sa come si chiama. E Gesù lo incontra di nuovo nel Tempio. come mai nel Tempio? Beh, eravamo vicini al Tempio, Gesù era diretto al Tempio e quest'uomo finalmente può entrare nel Tempio, mentre prima portava addosso la maledizione del peccato, perché tutti pensavano: se sei malato, colpa tua. E prima di entrare nel Tempio devi purificarti. E non poteva mai purificarsi perché era sempre malato. Sempre portava l'immondezza del suo giacere sul giaciglio, del suo giacere sul suo peccato. Entra perciò finalmente nel Tempio. Gesù lo interpella di nuovo: ecco che sei guarito. Non peccare più. La prima cosa, l'unica che Gesù gli dice: non peccare più, perché non ti accada di peggio. Cos'è il peggio che può accadere? Chi lo sa? Non solo la malattia, ma il peccato che cos'è? Ricordiamolo, è la distanza da Dio. E allora è tutto peggio quando siamo distanti da Dio. Tutte le schiavitù ci cadono addosso. Non peccare più. Ecco la misericordia che gli dà questo consiglio o quest'ordine. Questa è una grande misericordia, quest'ordine o questo consiglio di Gesù. Anzitutto quest'uomo può riconoscere che Gesù non è solo uno che lo ha guarito dalla malattia fisica, ma è uno che si interessa anche della sua vita spirituale. Si interessa del suo rapporto con Dio. Si interessa della sua anima. E perciò quest'uomo può vedere Gesù non come un guaritore, ma proprio come uno che viene da Dio, che si interessa di tutta la sua vita, persino della sua eternità. E cosa vuol dire non peccare più? Può voler dire tante cose. Può voler dire non essere senza speranza, come eri prima, perché non vedevi nessun uomo che veniva vicino a te per aiutarti. Non disperare più. Adesso hai incontrato colui che libera, colui che salva, colui che dà vita, colui che è la vera acqua che purifica e risana. Lui è ancora qui, non abbandonarlo. Non vivere mai più senza di Lui. Non allontanarti da me. Ecco la traduzione di questa parola di Gesù: non peccare più. Non allontanarti da me. Non fare più senza di me, senza la mia parola. Ecco dov'è la misericordia. Era in quell'alzati, ma si completa in questa: non peccare più. Non allontanarti più da colui che è la vita, che è la sorgente della vita. La misericordia è tutta in Gesù, che ha compassione, che fa il primo passo, che lo vede in mezzo a una folla di infermi, come se fosse l'unico infermo che gli parla, che lo rialza, che si interessa della sua vita eterna. La misericordia è qui, nel Tempio in giorno di sabato. In questo giorno di sabato quest'uomo incontra Gesù, che adesso noi conosciamo come il risorto, ed è lui che comanda: risorgi, non hai più bisogno della barella, risorgi, cammina, godi la libertà dei figli di Dio, va tu a incontrare Dio nel Tempio, va tu a incontrare gli uomini che hanno bisogno. Risorgi e non peccare più. Questa è la misericordia. La misericordia anche per noi, quella di cui abbiamo bisogno per vivere e per incontrare gli uomini. La misericordia è Gesù, ed è la misericordia che possiamo donare noi. Che misericordia doneremo agli uomini? Doneremo Gesù e la sua parola. Sia lodato Gesù Cristo.